Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Ollearo, da cui va in onda anche questa puntata del Giusto Clima, la trasmissione della radio su ambiente, risorse energetiche, crisi climatica, di tutto e di più. In studio Elena Mordiglia, accanto a me Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera Elena, una puntata un po' particolare.
Ma sì, ma
buonasera Elena Mordiglia.
Sta succedendo di tutto, lo spieghiamo, perché allora noi andiamo in onda ovviamente da Milano, da Via Ollearo, che è a nord di Milano. Qui c'è stato un grandissimo temporale, non so con quali conseguenze, ma una delle conseguenze più palpabili, diciamo, è che siamo completamente al buio. E quindi ci sono accese le luci, insomma, quelle che si accendono quando tutto si spegne, ma siamo al buio.
Speriamo che regga il sistema di emergenza e che ci consenta di andare
Speriamo.
In onda fino alle 22.
Meno male che abbiamo cambiato il nome alla trasmissione, perché c'è luce proprio. Vabbè, questa era la lapice della mia serata.
Stasera non c'è.
Allora, clima@radiopopolare.it è la nostra mail, i numeri della diretta 331-6214013 per sms telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. In redazione ci sono sempre Sara Milanese e Marianna Usuelli. Allora, di che cosa parliamo nei prossimi 55 minuti?
Parliamo del ruolo dello Stato nelle politiche industriali con Simone Gasperin, parliamo dell'inquinamento da PFAS con Giuseppe Ungherese di Greenpeace, della situazione in Romagna con Fausto Tomei di ARPA Emilia Romagna e del Festival di Antropologia di Pistoia con Adriano Favole. Una puntata tutta al maschile oggi, noi di solito ci stiamo molto attenti.
Sì, è vero, è vero.
Stavolta è andata così.
Ci abbiamo provato, ci abbiamo lavorato fino alla fine, però vabbè, a volte succede, quindi ci siamo anche dette la prossima volta cerchiamo di fare tutto, ora non facciamo promesse, però insomma, comunque volevamo solo dire che ce ne siamo accorti e che quindi insomma ci dispiace e cercheremo di fare meglio. Cominciamo con la nostra rassegna stampa come sempre, parliamo di crisi climatica di nuovo al centro dell'attenzione sia per quanto succede in questi giorni, e ne parleremo appunto nella seconda parte come hai anticipato tu caro Gianluca, sia per quello che comportano a medio e lungo termine le conseguenze appunto della crisi climatica.
Sì, sono usciti diversi studi interessanti in questi giorni, per molti versi purtroppo drammatici, ma d'altra parte quando si parla di questi temi è un po' inevitabile. Iniziamo da un articolo pubblicato da Nature Sustainability che si occupa di quelli che appunto il gruppo di ricerca ha chiamato i costi umani del cambiamento climatico. Sostanzialmente appunto questo gruppo abbastanza eterogeneo di scienziati e scienziate di diversi paesi e diverse istituzioni hanno provato a definire quella che loro hanno chiamato la nicchia climatica umana, che storicamente corrisponde alla zona abitata dalle popolazioni umane in funzione della temperatura media annuale di quel posto. Sostanzialmente la logica qual è? Nei posti troppo caldi o troppo freddi non ci abita praticamente nessuno. Come si fa quindi a vedere se un luogo è troppo caldo o troppo freddo? Vai a vedere i dati storici di temperatura e capisci se lì c'è abitato qualcuno oppure no. Tenendo conto del fatto che con le emissioni previste in base agli attuali piani dei vari paesi dovremmo arrivare ai 2,7 gradi di aumento della temperatura, ovviamente speriamo che le politiche cambino e che quindi non si avveri questo scenario, ma con questo innalzamento della temperatura un terzo della popolazione mondiale si troverebbe a vivere fuori dalla nicchia climatica umana. Già oggi è il 9% della popolazione fuori da questa nicchia, diciamo, di benessere, chiamiamola così. Questo ovviamente porterebbe a un'enorme spinta migratoria che gli scienziati hanno quantificato in oltre 1 miliardo di persone che potrebbe essere spinta a migrare quindi a essere profughi climatici. Se invece si mantenesse l'aumento di temperatura al grado e mezzo e non ai 2,7 come chiede l'accordo di Parigi, questi numeri si ridurrebbero dell'80%, quindi rimarrebbe comunque una porzione importante di popolazione costretta a migrare, ma non parliamo più di oltre 1 miliardo, ma di appunto l'80% in meno.
Ecco, ovviamente tutto questo ha un risvolto anche in termini puramente economici.
Sì, giustamente gli autori di questo primo studio fanno notare che quando si fanno le stime economiche il risultato è che un danno che avviene a una persona, a un paese ricco, vale di più no? Dal punto di vista economico che un danno in cui incorre una persona o un paese povero. E allora loro hanno preferito lavorare sul costo umano. Però se ci interessano i costi economici, c'è un altro studio che è stato pubblicato dalla rivista One Earth, e il primo autore è Marco Grasso dell'Università di Milano Bicocca, che probabilmente le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori ricorderanno, avevamo intervistato qualche tempo fa dopo che si era dimesso in protesta contro l'accordo proprio tra la Bicocca, la sua università, e l'ENI. Grasso si è dimesso dalla direzione del centro studi che dirigeva, ma non ha ovviamente smesso di fare il suo lavoro di ricercatore, e secondo le stime del suo lavoro di ricerca ci sono al mondo 21 aziende attive nel settore delle fonti fossili, tra carbone, petrolio e gas, che sarebbero responsabili di 209 miliardi di dollari all'anno di danni provocati dalla loro azione, da quello che commerciano, per gli impatti appunto del cambiamento climatico che si prevede si verificheranno in tutto il mondo tra il 2025 e il 2050. 209 miliardi di dollari all'anno di danni.
Senti, c'è un ultimo studio interessante che è stato pubblicato da Nature Communications, che si occupa dell'alternanza di eventi estremi tra siccità e piogge intense, che è quello che in termini tecnico viene definito il colpo di frusta.
Eh sì, che tra l'altro è quello che è successo in queste settimane in Romagna, e di cui torneremo a parlare più tardi. È quando c'è un passaggio rapido tra periodi di siccità e periodi di precipitazioni intense. In questo caso ovviamente gli effetti avversi si moltiplicano, non è che si compensano, siccome prima c'è stata la siccità e poi piove tanto, facciamo una media in pari. No, perché appunto quando piove su un terreno reso secco da mesi di siccità, questo terreno fa più fatica ad assorbire, quindi tutto quello che abbiamo visto. Secondo lo studio appunto pubblicato da Nature Communications, questi eventi diventeranno molto più frequenti con l'attuale trend di cambiamento climatico, e diventeranno entro fine secolo 2,5 volte più frequenti. Cioè vuol dire che se, per capirci, in un luogo questo tipo di eventi capitava una volta ogni 10 anni, poi ne capiterà una volta ogni 4 anni, e quindi ovviamente questo andrà ulteriormente ad aggravare le conseguenze di tutto quello che sappiamo.
Allora, come sempre, andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con ancora qualche interessante segnalazione.
Sì, abbastanza diverse. Iniziamo da Padova, dove l'azienda Padovana Energy e la Pylon Technologies, che invece è un'azienda cinese, hanno ufficializzato un accordo per realizzare uno stabilimento a Sant'Angelo di Piove di Sacco, che è appunto a qualche chilometro da Padova, che dovrebbe costruire batterie litio-ferro-fosfato, quindi senza cobalto, quindi con un impatto minore rispetto ad altre tecnologie. Si parla di un totale di 600-800 batterie al giorno, che sono 3-4 megawattora al giorno, e quindi di fatto arriviamo al gigawattora annuale, quindi di fatto è una gigafactory a tutti gli effetti. In Francia invece è entrata in vigore la legge che vieta alcune tratte aeree interne perché hanno delle alternative adeguate su treno. La proposta iniziale del governo era di eliminarne 8, è stata sottoposta alla Commissione europea, che doveva dare l'ok, ma per una volta la Commissione europea è stata meno restrittiva del governo francese e ha tolto da questo divieto le tratte in cui il viaggio in treno era più lungo di 2 ore e mezza, e alla fine di fatto le tratte vietate al momento sono 3, quelle che da Parigi e Orly vanno a Bordeaux, a Nantes e a Lione. È un inizio, ma è un inizio, secondo me, è un precedente molto interessante. Scusate. Infine, dalla Germania, una notizia molto spiacevole e potenzialmente anche, come dire, con delle conseguenze ancora più gravi, perché si è dimesso Patrick Grechen, che dal 2021 era responsabile della transizione energetica e di fatto era il braccio destro del vice cancelliere tedesco Robert Habeck, che si occupa appunto di questo tema. Grechen è stato accusato di clientelismo durante il processo di nomina per un think tank statale sull'energia, cioè bisogna creare una sorta di commissione statale che si occupava di questi temi, e l'accusa è che lui ha scelto delle persone che gli erano vicine senza seguire come dire, il processo che naturalmente si dovrebbe seguire in questi casi. Questa persona, prima di essere appunto al governo, era capo dell'influente think tank Agora Energiewende, che invece è un think tank privato, ed è uno di quei think tank di cui spesso noi diamo i risultati, no? Diamo le ricerche e quant'altro. Quindi insomma, è una pagina abbastanza triste e questo anche perché potrebbe segnare un rallentamento del processo di decarbonizzazione che il governo tedesco ha intrapreso e che è già in difficoltà, in particolare sulla proposta di vietare la vendita di caldaie a gas, che ha portato diverse discussioni in Germania, anche tra diversi partiti. Vedremo come andrà a finire.
Allora, qui la luce ancora non è tornata, ma ci scrive Charlie su Telegram: vi ascolto, siete in onda, ci rassicura, anche se guardo la Coppa Italia. Ma Charlie, concentrati, o sull'uno o sull'altro, insomma, mi sembra difficile fare entrambe le cose, anche perché noi abbiamo tante cose importanti di cui parlare e da raccontarti. Intanto però ci andiamo ad ascoltare Tina Turner, perché l'avete sentito da Mattia Guastafierro, è morta, è all'età di più di 80 anni, e quindi insomma una buona occasione per andarcela a riascoltare.
Baby's got sunshine, 'cause she dances through the rain. Mama's got a baby, so she smiles through the pain. Daddy's got a job, so he's tired but inspired for a change. A destination that's clear, they've got each other, and that's a whole lot more than some folks have. It would be a crime, a crime.
Allora torniamo in diretta, torniamo in onda, andiamo a dare il benvenuto al nostro primo ospite di oggi. Andiamo a parlare, l'abbiamo detto in apertura, del ruolo dello Stato nelle politiche industriali. Andiamo a dare il benvenuto a Simone Gasperin dell'Institute for Public Policy Research, autore di 30 più 1, cifre che raccontano l'Italia, l'economia italiana alla prova delle cifre, un libro appena uscito per Il Cantiere delle Idee, per Castelvecchi Editore. Buonasera, benvenuto Simone.
Buonasera a lei.
Allora, buonasera Simone. Insomma, provo a inquadrare un pochino il tema. Sono temi su cui spesso siamo tornati durante il giusto clima. Però, di fatto, riassumendo in maniera molto brutale, per molti anni il pensiero politico dominante diceva sostanzialmente che lo Stato doveva semplicemente definire le regole di contesto dal punto di vista economico, e poi il mercato avrebbe portato le soluzioni migliori. Di fatto, per molto tempo si è un po' rinunciato a definire una politica industriale, e qualsiasi intervento statale veniva visto come protezionista o comunque come limitante la libera forza del mercato. L'Unione Europea, no, ogni volta che si pensava a un intervento nazionale o regionale, interveniva per capire se c'era un aiuto di Stato o meno. Poi qualche tempo fa è arrivato Trump, che ha iniziato una guerra commerciale con la Cina, e di nuovo quello che viene definito un po' il mainstream, cioè il pensiero, diciamo, dominante, liberale, lo criticava pesantemente su questo. Poi è arrivata la pandemia, che invece ha cambiato tutto il contesto. Quello che era ritenuto impossibile o comunque estremamente critico è diventato per molti versi un pochino una pratica corrente. Ecco, al di là ovviamente delle semplificazioni dovute alla sintesi, Simone, sei un po' d'accordo con questa ricostruzione sommaria? Ci stiamo dimenticando dei passaggi importanti, fondamentali?
No, la ricostruzione è assolutamente adeguata e condivisibile. Aggiungo al quadro soltanto che, appunto, la novità è che a partire soprattutto da quella che ormai è dimenticata, ma che in realtà è rappresentato un punto di svolta notevole nell'approccio alla politica economica, almeno, cioè a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008, le economie occidentali hanno vissuto un susseguirsi di turbolenze. Alcuni le chiamano, come Adam Tooze le chiamano, policrisi, no? Nel senso che non si riesce ad uscire da una senza che se ne faccia un'altra, oppure si assommano l'una sull'altra. Quindi abbiamo avuto la crisi finanziaria, il Covid, la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. C'è da dire però che è vero che questo è il quadro generale, ma è un quadro che diciamo che afferisce principalmente ai paesi occidentali, Stati Uniti e Unione Europea, cioè il nostro punto di vista spesso, diciamo, da occidentali, e però anche all'interno del mondo occidentale ci sono delle differenze, perché per esempio, per quanto gli Stati Uniti siano sempre stati propugnatori, o almeno da 40 anni almeno siano stati propugnatori di politiche liberistiche, hanno rifiutato di in qualche modo di teorizzare e concettualizzare la politica industriale, ma l'hanno praticata spesso in molti settori, nei settori dei semiconduttori, nei settori che afferiscono alle tecnologie militari, con ricadute commerciali sul resto del settore non militare notevoli. Mentre anche all'interno dell'Unione Europea ci sono state delle differenze importanti tra paesi come la Germania, la Francia, oppure ovviamente il nostro, che forse rappresenta uno dei casi più meno virtuosi da questo punto di vista, perché abbiamo abbracciato completamente i principi e i dogmi del liberismo, che è cominciato a partire dagli anni Ottanta, diciamo.
Ecco, quindi già tu dici, un conto è il racconto, se vogliamo, quello che magari emergeva dagli editoriali di prima pagina della stampa più diffusa, è un conto quello che poi effettivamente i singoli stati andavano a realizzare nel loro contesto nazionale. Allora, iniziamo dalla teoria, diciamo così. Oggi, 2023, quali sono i motivi per cui è ancora importante che uno Stato, o come nel nostro caso magari una organizzazione sovrastatale, no, come l'Unione Europea, debba avere una politica industriale attiva, e parallelamente perché ce ne siamo dimenticati, appunto, soprattutto in Italia, per così tanto tempo?
Ma allora lascerei la risposta alla seconda domanda magari a qualcuno più esperto dal punto di vista che possa fare un'analisi politologica, però posso dire qualcosa sulla prima, nel senso che il punto di vista analitico conta, nel senso che spesso perché è importante la politica industriale? Perché noi non abbiamo a che fare, le moderne economie non sono economie cosiddette di mercato, in cui ci sono dei singoli agenti isolati che interagiscono tra di loro, no? Sulla base di un meccanismo automatico legato agli incentivi che derivano dai segnali di prezzo. Le economie moderne sono economie cosiddette di specializzazione, sono composte da complesse organizzazioni che incorporano conoscenze, routine, sapere tacito. Quindi Il punto è che un'economia può essere a alta o a bassa grado di specializzazione, ed è ad alto grado di specializzazione se è diversificata in vari settori e se all'interno di questi settori vi sono delle... Ma cioè, vi è maggiore competitività, cioè sono settori che a parità di altre condizioni sono tecnologicamente più avanzati. Un'economia a più alto grado di specializzazione è l'unica capace di garantire il migliore tenore di vita in senso generale, prima ancora degli aspetti redistributivi. Il punto è che non esiste nessun meccanismo automatico che porta un paese sottosviluppato o poco specializzato ad aumentare il suo grado di specializzazione. È lì che interviene, che deve intervenire la politica industriale, perché cerca di forzare la dotazione esistente di capitale, lavoro, conoscenze, materie prime, cioè ciò che un'economia sa fare, e di cambiarne la struttura produttiva, andare verso un certo tipo di attività che generano maggiori ritorni dal punto di vista economico in senso reale, non in senso finanziario, e appunto cerca anche di favorire l'accumulazione di capacità, cosiddette capabilities, no? Traduciamo in italiano, capacità produttive tecnologiche che appunto aumentano il grado di specializzazione delle nostre economie.
Uno dei passaggi fondamentali per il nostro paese è stato quello della dismissione dell'IRI, in cui ovviamente un ruolo fondamentale l'ha avuto Romano Prodi, no? E poi tutto il processo di privatizzazione che ne è seguito. Quanto hanno pesato quelle scelte e quanto pesa tuttora per il nostro paese aver rinunciato a un'iniziativa come quella dell'IRI?
È una domanda molto rilevante, io la collego al ragionamento che stiamo facendo sulla politica industriale e sulla specializzazione produttiva, prima ancora che dal punto di vista, perché anche questo processo ha avuto anche delle conseguenze, diciamo, finanziarie o macroeconomiche. Il mio giudizio interpretativo è negativo per quanto riguarda la capacità del nostro paese di come dire, aggiornare e modernizzare la sua struttura produttiva, nel senso che l'IRI e le privatizzazioni è in realtà un tema dentro l'altro, nel senso che le privatizzazioni nel senso più generale hanno cambiato, se vogliamo, la costituzione economica del nostro paese. Alcuni settori come il trasporto, l'elettricità, le banche, le poste, che prima erano non solo sottoposti a controllo pubblico, ma erano anche gestiti, e questa è la fondamentale distinzione, erano anche gestiti con fini di utilità pubblica, certo, sono diventate delle organizzazioni che hanno cominciato a mettere il raggiungimento del profitto, magari non la massimizzazione, ma il raggiungimento del profitto come primo obiettivo rispetto a obiettivi di carattere economico-sociale. Quindi l'Enel non è passato dall'essere quell'ente pubblico che doveva fornire un'elettricità a basso costo in tutte le zone d'Italia ad essere una società quotata in borsa che deve remunerare i propri azionisti. L'IRI invece è un caso peculiare rispetto alle privatizzazioni, perché se vogliamo era un'entità diversa, con una componente privatistica maggiore, se non altro perché l'IRI era anche gestore di attività industriali di carattere manifatturiero, che quindi operavano in settori non monopolistici, non protetti, e quindi poteva effettivamente diventare un braccio operativo della politica industriale italiana, lo diventò in molti passaggi. Ora, qualcuno dice che l'Italia delegò agli enti pubblici economici come l'IRI e come l'ENI le responsabilità di politica industriale, almeno per quanto riguarda l'implementazione, diciamo.
Di fatto erano i bracci armati delle decisioni del governo per molti versi, no?
È proprio quello il punto, quindi la capacità tramite uno strumento di intervento molto diretto di iniettare degli elementi di politica pubblica. Faccio giusto una nota per chiudere, quasi uno slogan se vogliamo, però noi dobbiamo anche valutare quel tipo di strumento alla luce di quello che oggi ci ha lasciato quanto a dotazione diciamo industriale, cioè società come la ST Microelectronics nei semiconduttori, la Fincantieri, tutta la parte aerospaziale, dell'elettronica, della difesa, del Leonardo, sono tutte realtà tecnologico-produttive che sono nate, cresciute, state sviluppate all'interno dell'IRI. E sto non stiamo considerando il tema dell'ILVA, della siderurgia, della telecom e delle autostrade che hanno visto proprio fallire completamente la missione delle privatizzazioni nel corso degli anni 90.
Siamo in collegamento con Simone Gasperin dell'Institute for Public Policy Research, che è un think tank del Regno Unito, ma ovviamente stiamo parlando della situazione in Italia. Sapevo che questa chiacchierata ci avrebbe portato lontano e ci avrebbe richiesto tanto tempo. Simone, ti chiedo sintesi sulle prossime risposte, per quanto possibile ovviamente. Appunto, abbiamo parlato di quello che è successo in passato e abbiamo parlato del fatto che le cose stanno cambiando, sono cambiate in parte. Nell'ultimo anno e mezzo, prima c'è stato un piano statunitense, il famoso Inflation Reduction Act, che ovviamente si occupa di tutt'altro fuorché dell'inflazione, che ne è un grande piano di investimento sulle politiche climatiche. Poi il Green Deal Industrial Plan dell'Unione Europea, di nuovo un grande piano industriale sugli interventi da fare per la transizione energetica ed ecologica. Queste due iniziative hanno profondamente cambiato gli scenari industriali internazionali, non solo nei paesi interessati da questi, ma più in generale. Appunto, in sintesi, quali sono i contenuti principali e cosa hanno portato di nuovo rispetto appunto al passato?
Allora, sui contenuti, probabilmente ne avete già parlato nelle precedenti trasmissioni, quindi non mi soffermo nel dettaglio, però la novità di questi interventi, specialmente di quello americano, è di riportare al centro della politica economica la politica industriale. È una politica industriale che non è più orizzontale, non è più basata su un indifferenziato sostegno all'economia per quanto riguarda le infrastrutture, l'educazione, la ricerca e lo sviluppo, ma è focalizzata, è targetizzata in alcuni specifici settori ed è, si dice in questo caso, verticale discrezionale, cioè si selezionano delle attività su cui riversare delle risorse, attraverso cui utilizzare per utilizzare anche degli strumenti regolativi, perché si vuole appunto modificare la struttura economica e la specializzazione produttiva rispetto a quello che si diceva prima. Ora, gli Stati Uniti hanno messo sul piatto una quantità di risorse, o stanno mettendo sul piatto una quantità di risorse particolarmente ingente, sia con l'Inflation Reduction Act che con il Chips and Science Act, ma anche con l'Infrastructure Investment and Job Act. Insieme si stima che questi possano arrivare a 2 trilioni, cioè 2.000 miliardi. Sono principalmente misure di trasferimenti, crediti di imposta al consumatore, che quindi dovrà in qualche modo acquistare prodotti che sono però prodotti negli Stati Uniti e lo farà ricevendo un sussidio. Il confronto con perché sarà preoccupa questo l'Europa, secondo me è che il motivo è che, al di là del fatto che gli Stati Uniti non hanno un soggetto pianificatore, implementatore, però hanno grosse imprese, grandi imprese con grandi competenze tecnologiche e ovviamente la mole del bilancio che possono mettere a disposizione è notevole, quindi giocano sulle dimensioni di scala che sono dimensioni sulla quale l'Unione Europea non può contare per la sua struttura istituzionale, perché appunto le risorse che mette in campo sono assai ridotte rispetto a quelle degli Stati Uniti. Se consideriamo il bilancio 21-27 o al Next Generation EU, parliamo di insomma di una misura veramente ridotte, ecco, sì, certo. E in più nel caso europeo si delega, non ci sono soggetti implementatori, ecco, quindi non c'è una capacità di coordinamento degli strumenti.
Stati che devono decidere come fare, non sarà banale perché poi il mercato è unico. Allora, prima di salutarci, Simone, un flash: hai appunto da poco pubblicato con Castelvecchi Editori un libro che hai scritto con Guendalina Anzolin, che ha tra le altre cose la prefazione di Fabrizio Barca. Il libro si chiama 30 più 1 cifre che raccontano l'Italia, l'economia italiana alla prova dei numeri. Se devi fare un flash su questo libro, cosa avete scoperto in questo lavoro di analisi?
Sì, allora non abbiamo scoperto nulla di nuovo, credo, perché si tratta di un libro possibilmente divulgativo e in parte demistificatorio, se vogliamo, di qualche credenza economica diffusa. No, racconto l'aneddoto sul titolo, se vogliamo, che forse può invitare alla lettura. Il 30 più 1 sono 31, cioè sono gli anni che ci separano che separano l'anno di scrittura del libro, cioè l'anno scorso, dal 91, l'anno in cui diciamo, l'economia italiana raggiunse il massimo della convergenza economica rispetto ai principali paesi del mondo, gli Stati Uniti in particolare, quindi l'anno in cui si raggiunse il rango di quinta potenza mondiale per PIL e PIL pro capite. E questo rango lo abbiamo perso nel corso di questi 31 anni, e nel libro ciascun capitolo parte da un numero e appunto descrive un tema. L'energia dell'economia industriale, della macroeconomia, dell'energia, dei trasporti. Ecco, ciascun capitolo cerca un po' di dare una descrizione di questo decadimento, diciamo,
Grazie.
e quindi prova a stimolare un po' la riflessione.
Mi colpisce molto questo 91 che è l'anno prima di Tangentopoli, se ricordo bene, ma ci toccherà invitarti in un'altra puntata
È
per
l'inizio della
approfondire anche questo.
privatizzazione
Certo. Grazie mille,
anche.
grazie
Grazie,
a Simone
grazie
Gasperin dell'Institute for Public Policy Research. Alla prossima.
a voi. Buona serata, arrivederci.
Ciao.
Ultima pagina, andiamo a parlare di acqua potabile. È uscito un rapporto di Greenpeace, di cui abbiamo parlato anche in altre trasmissioni di Radio Popolare, sulla contaminazione da PFAS delle acque potabili, appunto, della Lombardia. Alessandro Braga ne ha parlato con Giuseppe Ungherese di Greenpeace, a partire proprio da che cosa sono i PFAS.
Per PFAS si fa riferimento a un ampio gruppo di sostanze chimiche di sintesi prodotte solo ed esclusivamente dalle attività umane, a partire proprio dagli anni, fine degli anni 40 del secolo scorso. Tra le primissime applicazioni in cui vennero utilizzate ci fu proprio il progetto Manhattan, quello che diede poi origine alla bomba atomica. Sin da allora hanno avuto un massiccio utilizzo in numerosi processi industriali e beni di consumo che utilizziamo quotidianamente nelle nostre case. E a partire proprio quasi dalla metà del secolo scorso, queste sostanze ormai hanno dato luogo a una delle più gravi contaminazioni globali, perché non c'è angolo del globo che sia esente da questa contaminazione, tant'è che le troviamo nelle calotte polari e addirittura nel latte materno delle orse polari. E non sorprende il fatto che le troviamo anche a casa nostra, in campioni di acqua, di alimenti, addirittura sono presenti anche nell'aria e nella pioggia. Tant'è che, diciamo, secondo gli scienziati, questa contaminazione ha sforato il corrispondente limite planetario, ovvero quel valore che ci indica un sistema in equilibrio.
Dicevi che sono stati utilizzati in ambito industriale in tantissimi settori. Qualche esempio?
I PFAS sono stati impiegati, forse lo sono ancora, nel settore tessile, abbigliamento, perché conferiscono ai prodotti proprietà idrorepellenti e antimacchia, ma vengono utilizzati ad esempio per produrre il rivestimento antiaderente delle comuni pentole che utilizziamo in casa nostra. Vengono utilizzati ad esempio negli imballaggi in carta, in alcune spume antincendio. Insomma, l'elenco è veramente lunghissimo.
Questa indagine che avete fatto ha dimostrato la presenza di queste sostanze nelle acque lombarde che sono destinate al consumo umano. Qual è il rischio?
Noi nei Greenpeace nei mesi scorsi, tramite istanza di accesso agli atti, ha chiesto agli enti preposti, agli enti gestori, i dati circa la presenza di PFAS nelle acque lombarde ad uso potabile. Gli enti ci hanno fornito un gran numero di campioni, però non per tutti possiamo essere certi che quell'acqua lì esca effettivamente dai rubinetti. È l'acqua che è presente negli acquedotti lombardi. E abbiamo scoperto che di tutti i dati che ci sono stati restituiti, circa il 20% è positivo alla presenza di queste sostanze. L'acqua è una delle principali fonti di assunzione di queste sostanze nel nostro corpo, perché queste sostanze poi, una volta entrate nel nostro corpo, vengono bioaccumulate e quando sono nel nostro corpo possono generare tutta una serie di effetti negativi anche sulla salute umana, perché i PFAS sono noti per essere interferenti endocrini, ovvero sostanze che vanno a simulare il comportamento degli ormoni una volta entrate nel nostro organismo e quindi vanno a dare dei falsi segnali al nostro corpo, influenzare una serie di processi metabolici, quali il metabolismo degli acidi grassi, ad esempio, i livelli del colesterolo, ma anche possono generare problemi sulla fertilità. Sono numerose purtroppo le patologie che sono associate all'esposizione di queste sostanze, tra cui alcune forme tumorali.
Ma questo vuol dire che nell'acqua degli acquedotti lombardi ce la siamo bevuta, l'abbiamo usata per lavare i panni, per cucinare, per irrigare i campi, per tutte queste attività?
Questo non lo possiamo dire con certezza per ogni singolo ente, perché non tutti ci hanno restituito i dati di come è l'acqua effettivamente al rubinetto. Certo è che queste sostanze sono presenti negli acquedotti lombardi e rappresentano un rischio, perché possono essere eliminate ma con sistemi molto costosi di filtraggio che poi generano ben altri problemi per lo smaltimento a fine vita di questi filtri. A nostro avviso la soluzione migliore è quella di intervenire a monte, cioè fare in modo che queste sostanze non finiscano nelle acque destinate al consumo umano, perché solo così riusciremo a garantire, a tutelare la salute di ognuno di noi.
In questo caso deve essere la politica, devono essere le amministrazioni ad agire. In che modo?
Da tempo Greenpeace chiede al governo e al Parlamento di impegnarsi per portare avanti un iter che vieti la produzione e l'utilizzo di queste sostanze in tutto il paese. Purtroppo nessuna legislatura che si è succeduta negli ultimi anni ha preso mai in carico questo problema. È necessario riconvertire l'industria con produzioni più sostenibili, anche perché nella stragrande maggioranza del settore industriale in cui queste sostanze vengono impiegate esistono alternative più sicure per l'ambiente e per la salute, per cui la politica deve fare la sua parte e accompagnare il sistema industriale verso un futuro che sia a minore impatto ambientale. La scienza negli ultimi anni ha fatto degli enormi passi avanti, tant'è che le nazioni che più si stanno adoperando per mettere un freno a questa contaminazione indicano valori veramente minimi a tutela della salute per la presenza dei PFAS nell'acqua potabile. Dal confronto che abbiamo fatto dai dati ottenuti per la Lombardia con valori vigenti o proposti in Danimarca o negli Stati Uniti è emerso che praticamente in alcuni casi le acque lombarde non rispettano questi limiti più restrittivi presenti appunto in Danimarca e Stati Uniti.
E allora andiamo a cambiare di nuovo argomento, andiamo a fare un po' il punto su quanto sta accadendo in Emilia-Romagna e siamo in collegamento con Fausto Tomei, che è modellista agrometeorologico di ARPA Emilia-Romagna. Buonasera, benvenuto.
Salve, buonasera a tutti.
Buonasera Fausto, inizierei da una cosa molto banale. In termini statistici, sulla base dei dati storici di precipitazione, questi due fenomeni, perché ce n'è stato uno prima all'inizio del mese di maggio e uno a metà maggio in Emilia Romagna, come si collocano appunto su una scala storica statistica?
Sì, allora, dobbiamo partire dal fatto che normalmente in maggio nella collina romagnola piovono meno di 100 mm in tutto il mese. Noi abbiamo avuto due eventi, uno tra l'1 e il 3 maggio e l'altro il 16 e il 17 maggio, in cui sono piovute fino a 250 mm, in alcuni punti anche di più, in ognuno dei due eventi sulle colline del centro orientale, quindi sopra Forlì, Faenza e Imola. Poi il primo evento è stato più centrato verso Bologna e il secondo verso Cesena, ma entrambi sono due sorte di due eventi gemelli, entrambi avevano praticamente l'epicentro fondamentalmente sopra Faenza, con delle precipitazioni giornaliere di oltre 200 mm in alcune stazioni, a Fontanelice nell'Imolese nel primo evento e a Trebbio sopra Faenza nel secondo evento. Ora, noi abbiamo pubblicato proprio ieri il bollettino in cui tiriamo un po' le somme statistiche, e l'evento dell'1-3 maggio era l'evento dal 1961 ad oggi su due giorni più piovoso in maggio in tutta la regione, quindi considerando tutta la regione, se consideriamo poi l'epicentro, era fondamentalmente un evento record. L'evento del 16-17 è stato fondamentalmente uguale, tranne con un decimale in meno, 0,4 mm in meno, quindi abbiamo i due eventi più piovosi su due giorni della regione in maggio, entrambi quest'anno a distanza di due settimane. Poi sommati tra di loro diventano un numero spropositato, perché abbiamo situazioni, certo, in cui si arriva a 600 mm, più di 600 mm in due settimane. All'inizio dell'evento qualcuno, dopo il primo evento, molti hanno tirato fuori il caso del 39, che fu un'alluvione molto significativa in Romagna e di cui noi non abbiamo i dati digitalizzati, però sono riuscito a ritrovare l'annale idrologico, con tutto, che era fatto benissimo tra l'altro, suddiviso per bacini idrografici, e nel 39 ci furono precipitazioni mensili tra 400 e 500 in tutto il mese, con dei picchi a fine mese intorno al 30 maggio, un record di 175 mm a Fiumicello. E qui capiamo che fondamentalmente si trattò di un evento molto simile, perché è localizzato nelle stesse zone, forse anche più ampio, però con circa un 20% in meno di precipitazione rispetto a questi due eventi. Quindi questo mostra anche un po' quello che da sempre dicono i modelli di cambiamento climatico, che gli eventi estremi tendono non solo a diventare più frequenti, ma anche a estremizzarsi ulteriormente. C'è una, certo, maggiore quantità di vaporacqueo e quindi una maggiore percentuale di pioggia che cade.
E questa è la quantità di precipitazione, che è una delle, sì, variabili in gioco, ovviamente fondamentale. Poi c'è la capacità del territorio di assorbire queste precipitazioni e di modulare il deflusso dell'acqua verso valle, no? Qui in questo caso noi abbiamo avuto prima la siccità, e questo ha fatto sì che il primo evento fosse, come dire, più difficile da essere assorbito, no? Perché il terreno non era più nelle condizioni di assorbirlo. Poi, quando il terreno aveva piano piano assorbito la pioggia del primo evento, si era trovato saturo e quindi con il nuovo evento di nuovo non era capace di assorbire.
Sì.
Ok. A questo si aggiunge poi il tema del consumo di suolo, perché rispetto al 39 ovviamente la situazione di quel territorio da questo punto di vista è molto diversa. Che ruolo può aver avuto questo tema, impermeabilizzazione del suolo, eccetera?
Sì. Allora, dunque, bisogna intanto specificare una cosa. È vero che quando il suolo è molto secco la pioggia non riesce a infiltrarsi, perché si crea una sorta di differenziale molto alto in superficie, però questo vale soprattutto per i temporali estivi, quindi piogge, i flash flood, le piogge molto concentrate, molto rapide. Poi in realtà se avvengono delle piogge, come in questo caso, di due giorni di fila, in cui piove continuamente per due giorni, dopo le prime ore questo differenziale in superficie si rompe, per esempio il suolo l'acqua riesce a entrare, e anzi, se abbiamo stimato che i primi 100-120 mm di precipitazione del primo evento si sono infiltrati, per fortuna, perché sennò il primo evento è stato in certi punti anche più forte del secondo, avrebbe forse generato una situazione ancora peggiore se il suolo fosse stato saturo in quel momento. Cioè, il fatto che il suolo fosse molto secco.
È andata via la linea.
È andato via anche internet. Secondo me non siamo più in onda.
Ah, chi lo sa, potete provare a scrivercelo al 331-6214013. Intanto magari noi vediamo se riusciamo a recuperare il nostro ospite. Eravamo in collegamento con Fausto Tomei, che andiamo subito a richiamare. Fausto Tomei, che appunto è modellista agrometeorologico di Arpa Emilia. Siete in onda, ci dicono, siamo in onda di Arpa Emilia Romagna,
ma siamo rimasti noi.
Siamo rimasti noi. Adesso andiamo però subito a richiamare il nostro ospite, vediamo se ci risponde proprio tutto in diretta. Oggi è una giornata un po' strana, ci sono anche tra l'altro 40 gradi qua dentro, è un momento un po' impegnativo. Fa capolino a Viviana Stazzi. Ciao cara, stiamo provando a mettere in onda il nostro ospite, vediamo se ci riusciamo, perché stavamo facendo un punto un po' sull'Emilia Romagna con lui, e insomma vediamo un po' se riusciamo a ristabilire il collegamento, altrimenti passiamo magari al prossimo ospite. Io vedo che squilla e quindi abbiamo una speranza, no, non squilla in realtà, per cui beccatevi un brano, ci ascoltiamo gli artisti della settimana di Radio Popolare e del Lemon Twigs, e poi torniamo, speriamo, torniamo, noi comunque siamo qua. They say that people pass away to make a space for all the young ones that have been living for today, along a golden coast, the sunshine dancing close to sun. Eccoci qua, e siamo in onda, lo sappiamo solo perché ce lo dite voi, ci scrive una persona che dice siete in onda, non ho capito perché passano programmi diversi a seconda dei dispositivi con cui mi collego, vi sto seguendo online, e questo è molto interessante.
Ma
molto
fondamentalmente, appunto, come dicevamo all'inizio, siamo in una situazione di blackout e stiamo usando l'energia del sistema di backup delle batterie, sostanzialmente.
Esatto.
E quindi progressivamente stiamo rinunciando a pezzi dell'apparato, diciamo così, di Radio Popolare, in modo tale da avere almeno le risorse per andare in onda. E quindi può essere che su altri dispositivi si sia passati a rinunciare. Ovviamente non siamo noi a fare questo tipo di scelte sono i tecnici e stanno ovviamente cercando di lavorare in emergenza.
Sì, vedo delle ombre che si muovono al buio appunto della nostra...
provando a fare il possibile. Ne approfitto per sì. dire una cosa sì. Che può essere interessante per i nostri ascoltatori. Quando capita una situazione di blackout, anche se siete soci e utenti di Enostra, non può intervenire uno Enostra. Questo vale ovviamente per tutti i fornitori. Quando siamo in una situazione di blackout, l'azienda che è responsabile è il distributore di zona, che per esempio a Milano è la società Unareti del gruppo A2A, in gran parte del territorio nazionale invece è E-Distribuzione, che è del gruppo Enel. In ogni caso, sulla vostra bolletta di fornitura di elettricità dovreste sempre avere da una parte i recapiti del vostro fornitore, per esempio di quelli di Enostra, il numero verde e quant'altro, e quei recapiti valgono per le questioni, come dire, relative alla bolletta, no, gli importi, tutte queste cose qua. Dall'altro invece dovreste avere anche il numero del distributore, che è quello che dobbiamo chiamare o possiamo chiamare nel caso di blackout per farlo intervenire, per vedere se risolve la situazione. Mi sembra di capire che non stiamo risolvendo la situazione in questo
no,
caso.
Decisamente no, i nostri telefoni sono attualmente morti.
È un peccato perché appunto avevamo ancora... Sì. Da finire la chiacchierata con Fausto Tomè, poi avevamo un altro ospite a cui tenevamo, che è Adriano Favole, che è antropologo, con cui avremmo parlato del Festival di Antropologia che si terrà in questi giorni.
Sì, possiamo magari possiamo dirlo noi, Dialoghi di Pistoia. Lui, Adriano Favole, è antropologo e consulente scientifico del Festival di Dialoghi di Pistoia, appunto, che è un festival che comincia il 26, va avanti fino al 28 di maggio, e ci eravamo interessati a questo festival perché il tema dell'edizione di quest'anno, 14ª edizione di questo festival, è Umani e non umani, noi siamo natura. E, insomma, c'è un programma veramente ricco e vario, ci sono antropologi, ma anche scrittori, filosofi, artisti, ci sono linguisti, sociologi, scienziati naturalmente, tutti che cercano di affrontare appunto questo tema, uno dei temi più urgenti dell'attualità, anche riconosciuti appunto dal mondo della cultura, perché si vedono spesso anche in festival anche molto diversi, con angolature differenti. Quindi si parla di questi argomenti, cioè del nostro rapporto con l'ambiente, ma anche con tutti gli altri esseri viventi e inorganici che questa terra la abitano. Quindi insomma ci interessava molto sapere un po' come era stato individuato il tema, però appunto l'abbiamo detto, è un tema urgente e di cui si parla sempre di più e di cui è giusto parlare sempre di più, per cui insomma un po' questo ce lo immaginiamo. Ci sono appunto tutte le informazioni sul sito I Dialoghi di Pistoia, che trovate facilissimamente online. Ve lo ripetiamo, appunto, dal 26 al 28 di maggio, 14ª edizione di questo festival. Un'altra cosa che io direi che possiamo fare, dato che siamo io, te e te ed io, caro Gianluca Ruggeri, è andare a ricordare che noi saremo alla festa di Radio Popolare sabato 10 di giugno alle 16 al Barlume. Tra l'altro andate a vedere sul sito www.radiopopolare.it, c'è tutto il programma ed è stato anche organizzato in un modo piuttosto insomma facile, di facile lettura e interpretazione. Quindi adesso c'è ore 16 e in tutti i luoghi che cosa accade a quell'ora. Noi
tra l'altro questo è stato suggerito da un'ascoltatrice sabato durante la trasmissione del direttore Alessandro Giglioli, perché prima invece era organizzato per luoghi, quindi adesso è stato ripubblicato in questa forma grazie al lavoro indefesso ovviamente di tantissime persone, certo. E in particolare su questo di Claudio Bergonzi, che ha lavorato proprio e credo stia lavorando anche in questo momento, se la conosco, sulla
speriamo di no, dai sono
ci sono dei motivi, diciamo così.
Ah, ok, alle 16 comunque noi saremo quindi al Barlume con questo incontro Città e Clima, visioni, lotte, pratiche e politiche dal locale al globale per oggi e per domani. Non ci facciamo mancare niente, Gianluca.
No, l'idea è proprio, se vogliamo, anche riprendere le fila dei primi due appuntamenti live che abbiamo visto qui del Giusto Clima, no? Quindi Nel primo abbiamo parlato più delle questioni climatiche, quindi sia dell'attivismo che poi delle pratiche, e poi nella seconda invece abbiamo spostato il focus sulla città delle persone, la mobilità dolce e come ridisegnare le nostre città in questa nuova fase. Le due cose ovviamente si parlano e cercheremo di farle parlare sul palco appunto del Barlume, è un palco molto prestigioso, quindi siete ovviamente tutti invitati a venire. Ci sarà Elena Colli, che è una sociologa urbana esperta di comportamenti di mobilità, ci sarà Tommaso Goisis di Sai che puoi e della campagna Città delle persone, Clara Pogliani di Ci sarà un bel clima e poi Giovanni Mori di Brescia Attiva e anche dei Fridays for Future, come l'abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Ma non finisce qui, perché ci sarà un altro appuntamento invece domenica alle 14.30 alla Pedana Orti. Questo è sempre nell'ambito, diciamo così, delle proposte che facciamo come trasmissione e come cooperativa nostra, e questo appuntamento del 14.30 di domenica sarà dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. Ci saranno Chiara Brogi e Mauro Gargiotti, che sono della squadra di Enostra che si occupa appunto della costituzione, del lavoro di supporto alla costituzione delle comunità energetiche, e ci saranno una serie di realtà che racconteranno il loro progetto di comunità energetica dal basso, come Ecosfera Lambro, il progetto di Borzano in Emilia e il Campus Ghisolfa, che invece è proprio qua adiacente alla radio. In questo caso ci sarò io a introdurre, ma poi coordinerà il lavoro di questa sessione Ilaria Sesana di Altra Economia.
E poi abbiamo un altro evento che volevamo ricordare più vicino, il 28 di maggio.
Chi non può aspettare la festa di Radio Popolare, sempre a proposito delle comunità energetiche, questo è un evento organizzato dai Fridays for Future Milano. Vi consiglio di guardare la loro pagina Instagram, perché ne hanno in programma anche altri su altri temi che poi sono anche i nostri temi. Domenica 28 maggio alle 15 all'Ostello Bello, quello di Milano Centrale in via Lepetit 33, si parlerà appunto di comunità energetiche rinnovabili e solidali, e ci sarà anche la presenza di Enostra appunto per aiutare un pochino a capire meglio di che cosa si parla quando parliamo di CERS.
Ci dobbiamo salutare, riusciamo a fare tardi anche senza ospiti, no? Ma ti rendi conto?
No, bravissimi.
Ma insomma, allora grasie mille a Sara Milanese e Mariana Osvelli in redazione, un saluto da Elena Mardiglia
e da Gianluca Ruggeri.
A presto, ciao.
Ciao.